Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Io sono Venere Birbuona e sarò la voce che vi accompagnerà alla scoperta di nuove storie. Oggi andremo a conoscere Oscar Wilde attraverso due racconti che fanno parte di una più larga raccolta edita nel 1891 e che comprende brevi storie pubblicate tra il 1887 e il 1889 da Wilde su alcune delle principali riviste di intrattenimento londinesi, tra cui Court and Society Review, The World e Blackwood's Magazine. Quando Wilde scrive i racconti che compongono questa raccolta, è all'inizio della sua carriera letteraria. Il trentenne Oscar è esuberante, pieno di inventiva, in cerca di collaborazioni e di conferme per le sue poesie e i suoi scritti. Vuole indirizzare il proprio talento in una forma che possa vedere premiati i suoi sforzi e dare da vivere a sé e alla sua famiglia. Infatti, nel 1888 Wilde si era sposato e dalla moglie aveva avuto due figli. La Londra di fine secolo vede quindi il giovane Oscar agli antipodi quando, più là negli anni ormai in rovina, dirà: «Ora che conosco il senso della vita, non ho più niente da scrivere. La vita non può essere scritta, la vita può soltanto essere vissuta». Oscar Wilde è ancora lontano dagli scandali che ne rovineranno la vita e la carriera. Probabilmente è lontano anche dal trovare quel vero senso della vita che per lui si tradurrà in una scelta tanto rischiosa per le leggi dell'epoca, ma ben precisa. Le sue inclinazioni sessuali non tarderanno a farsi sentire, ma per il momento è sposato, ha messo al mondo due bambini e nonostante il temperamento provocatorio ed eccessivo vive ancora nell'ombra del mondo vittoriano. I germi della sua rivolta personale e sociale sono però già tutti presenti in queste prime composizioni, ritenute erroneamente di secondo piano rispetto al suo corpus più conosciuto. Oscar Wilde nasce innanzitutto come poeta e resterà nei ricordi di chi l'ha conosciuto soprattutto per la sua fantasiosa arguta dote di storyteller. Wilde ama raccontare storie e sa farlo bene. I suoi racconti spesso prendono spunto dalle brillanti narrative che si diverte ad inventare durante le cene o gli incontri nei caffè, oltre che dai suoi modelli letterari, soprattutto Pater, Flaubert e Poe. Non è un caso che si cimenti innanzitutto con i generi appartenenti a questi autori e che, anche se in seguito la fama arriverà soprattutto con le grandi opere teatrali e di romanzi, Wilde affronti la cosa con serietà e la padronanza di un vero scrittore. Il risultato sono dei racconti brillanti e arguti nei quali la sua dote di intrattenitore si traduce in un'ottima padronanza del formato narrativo ed in una capacità di travalicare le divisioni di genere. Questi racconti infatti danno l'impressione di appartenere ad un genere a sé, nel quale la fantasia, lo humor e l'ironia dell'autore si impongono su facili classificazioni e preannunciano la sua originale produzione futura. Malgrado i tempi prematuri, in questi racconti si intravede il volto del Wilde maturo, un uomo che vuole sfuggire all'arido realismo del tempo per aprirsi al fantastico e al soprannaturale, per creare mondi che reclamano la bellezza e l'incanto del sogno. Purtroppo la vita lo deluderà, ma i suoi scritti e le sue opere teatrali, anche quando tratteranno temi più duri e autobiografici, si manterranno sempre su un piano estetico che trascende la realtà, come per inneggiare ad una bellezza immune tanto alla morale corrente quanto alle dure ingiustizie della vita. I racconti che leggeremo oggi sono tra i più brevi della raccolta: La Sfinge senza enigmi e Il milionario modello. Questi testi introducono il tema della superiorità dell'arte rispetto alla vita. È la vita che imita l'arte e non viceversa, e gli esiti possono essere sorprendenti, forse anche tragici. Bene, se siete pronti, allora andiamo alla scoperta del nostro autore e iniziamo dal primo racconto. La Sfinge senza enigmi, un'acqua forte. Un pomeriggio ero seduto fuori dal Café de la Paix a contemplare lo splendore e la desolazione della vita parigina e a riflettere in compagnia del mio vermouth sulla strana commistione di orgoglio e povertà che mi sfilava davanti, quando mi sentii chiamare per nome. Voltandomi, vidi Lord Murchison. Ci eravamo persi di vista dai tempi del college, quasi 10 anni. Ero quindi molto contento di incontrarlo e ci stringemmo calorosamente la mano. A Oxford eravamo stati grandi amici. Mi piaceva moltissimo. Era così bello, così brillante, così leale. Dicevamo di lui che sarebbe stato il migliore degli uomini, se solo non avesse detto sempre la verità. Ma credo che in realtà l'ammirassimo proprio per la sua franchezza. Lo trovai molto cambiato. Aveva un'aria inquieta e perplessa, come se fosse in dubbio su qualcosa. Non poteva trattarsi di scetticismo moderno, perché Murchison era un tuori convinto e credeva nel Pentateuco con la stessa fermezza con cui credeva nella Camera dei Lord. Conclusi quindi che c'era di mezzo una donna e gli chiesi se fosse già sposato.
«Non capisco abbastanza le donne», rispose.
«Mio caro Gerald», dissi,
«le donne devono essere amate, non capite». «Beh, non posso amare qualcuno di cui non mi fido», ribatté.
«Credo che ci sia un mistero nella tua vita, Gerald», esclamai. «Dimmi tutto».
«Andiamo a fare un giro in carrozza», disse lui. «Qua c'è troppa gente». «Ma no, non una carrozza gialla qualsiasi... qualsiasi altro colore, ecco, quella verde scuro può andare».
Un attimo dopo stavamo trottando lungo il boulevard, in direzione della Madeleine.
«Dove andiamo?» chiesi.
«Dove vuoi», rispose lui.
«Andiamo al ristorante nel Bois, pranzeremo e mi racconterai tutto di te».
«Prima voglio sentire la tua storia», dissi.
«Il tuo segreto».
Estrasse di tasca un astuccio in marocchino con un fermaglio d'argento e me lo porse. Lo aprii. All'interno c'era la fotografia di una donna. Era alta e snella e i grandi occhi assenti e i capelli sciolti le davano un'aria curiosamente pittoresca. Sembrava una clairvoyant ed era avvolta in un'elegante pelliccia.
«Che ne pensi di questo volto?» disse. «È sincero?»
Lo studiai con attenzione. Sembrava il volto di qualcuno che aveva un segreto, ma non avrei saputo dire se fosse un segreto bello o brutto. Era una bellezza plasmata su molti misteri, una bellezza più psicologica che plastica, e il debole sorriso che giocava sulle sue labbra era troppo sfuggente per essere davvero dolce.
«Ebbene!» esclamò con impazienza. «Che ne dici?»
«È la Gioconda in pelliccia di Zibellino», risposi. «Dimmi tutto di lei».
«Non ora», disse lui. «Dopo pranzo».
E cominciò a parlare di altre cose. Quando il cameriere ci portò caffè e sigarette, ricordai a Gerald della sua promessa. Si alzò dalla sedia, camminò su e giù per la sala 2 o 3 volte e, sprofondando in una poltrona, mi raccontò questa storia. «Una sera, verso le 5, stavo camminando per Bond Street. C'era un terribile affollamento di carrozze e il traffico era quasi fermo. Lungo il marciapiede c'era una piccola vettura gialla che per qualche motivo attirò la mia attenzione. Superandola, vidi affiorare il volto che ti ho mostrato questo pomeriggio. Mi stregò all'istante. Ci pensai tutta la notte e tutto il giorno seguente. Vagai su e giù per il triste viale, sbirciando dentro ogni carrozza e aspettando la vettura gialla, ma non riuscii a trovare ma belle inconnue e alla fine mi convinsi che era stato solo un sogno. Circa una settimana dopo fu invitato a casa di Madame de Rastel. La cena era fissata per le 8, ma alle 8:30 stavamo ancora aspettando in salotto. Alla fine il domestico spalancò la porta e annunciò Lady Arroy. Era la donna che avevo cercato. Entrò assai lentamente, come un raggio di luna avvolto nel merletto grigio, e con mio grande piacere mi fu chiesto di accompagnarla a tavola. Quando fummo seduti osservai con innocenza: «Credo di averla vista in Bond Street qualche tempo fa, Lady Arroy». Lei si fece pallidissima e mi disse sottovoce:
«La prego di abbassare la voce, potrebbero sentirla».
Dispiaciuto di quell'inizio maldestro, mi tuffai a capofitto in una conversazione sulle commedie francesi. Lei parlò pochissimo, sempre con quel tono basso e sommesso, quasi avesse paura che qualcuno la stesse ascoltando. Mi sentivo follemente, stupidamente innamorato, e la vaga atmosfera di mistero che l'avvolgeva accendeva in me un'incontenibile curiosità. Quando si congedò, subito dopo cena, le chiesi se potevo andarla a trovare. Esitò un attimo, si guardò attorno per vedere se c'era qualcuno nelle vicinanze e poi disse:
«Sì, domani alle 5:15».
Implorai Madame de Rastel di dirmi qualcosa di quella donna, ma tutto ciò che riuscii a sapere fu che era una vedova con una splendida casa in Park Lane. E quando un rompiscatole con il pallino della scienza attaccò una tiritera sulle vedove quali esempio della sopravvivenza del coniuge più adatto del matrimonio, salutai e me ne tornai a casa. Il giorno dopo arrivai in Park Lane puntuale come un orologio svizzero, ma fui informato dal maggiordomo che Lady Arroy era appena uscita. Triste e alquanto perplesso mi recai al club e dopo una lunga riflessione le scrissi una lettera, chiedendole se mi era concesso riprovarci un altro pomeriggio. Mi rispose solo diversi giorni dopo un breve messaggio in cui mi informava che sarebbe stata a casa domenica alle 4, aggiungendo questo post-scritto straordinario:
«La prego, non mi scriva più a questo indirizzo. Le spiegherò quando ci vedremo».
Domenica mi ricevette e fu assolutamente cordiale, ma quando stavo per congedarmi mi implorò, in caso volessi scriverle di nuovo, di indirizzare la mia lettera alla signora Knox presso la biblioteca di Whitaker, Green Street. «Per certi motivi», disse, «non posso ricevere lettere a casa mia». Quella stagione la vidi spesso e non perse mai quell'aria di mistero. A volte pensavo che ci fosse di mezzo un uomo, ma sembrava così inaccessibile che stentavo a crederci. Brancolavo nel buio. Quella donna era come uno di quegli strani cristalli che si vedono nei musei e che un attimo sono trasparenti e l'attimo dopo opachi. Alla fine decisi di chiederla in moglie. Ero stufo della continua segretezza che imponeva alle mie visite e alle poche lettere che le mandavo. Le scrissi alla biblioteca chiedendole se potevamo vederci il lunedì successivo alle 6. Accettò e mi sentii al settimo cielo dalla gioia. Ero invaghito di lei, nonostante il clima di mistero, pensavo allora. Proprio per questo mi rendo conto ora. No, era la donna in sé che amavo. Il suo mistero mi turbava, mi faceva impazzire. Perché il destino l'aveva messa sulla mia strada?
«L'hai scoperto dunque?» esclamai.
«Temo di sì», rispose. «Puoi giudicarlo tu stesso. Quando fu lunedì, andai a pranzo insieme a mio zio e verso le 4 mi ritrovai in Marylebone Road. Mio zio, sai, vive in Regent's Park e per andare a Piccadilly decisi di prendere una scorciatoia e di attraversare una serie di viuzze squallide. All'improvviso vidi Lady Arroy che camminava di fretta davanti a me, il volto coperto da un velo spesso. Giunta all'ultima casa in fondo alla strada, salii i gradini, estrassi una chiave ed entrò. Ecco il mistero, dissi tra me e me, e mi affrettai verso la casa. Sembrava uno di quei posti che danno le stanze in affitto. Sulla soglia vidi che le era caduto il fazzoletto. Lo raccolsi e me lo misi in tasca. Poi cominciai a riflettere sul da farsi. Arrivai alla conclusione che non avevo il diritto di spiarla e presi dunque una carrozza per il club. Alle 6 andai a trovarla. Era distesa su un divano e indossava la sua solita veste color argento, intessuta di strane pietre di luna. Era davvero bella.
«Sono così contenta di vederla», disse. «Oggi sono rimasta a casa tutto il giorno».
La guardai sbalordito e togliendomi il fazzoletto di tasca glielo porsi. «L'ha perso questo pomeriggio in Cumnor Street, Lady Arroy», dissi imperturbabile. Lei mi guardò terrorizzata, ma non prese il fazzoletto.
«Cosa ci faceva là?»
chiesi.
«Che diritto ha di interrogarmi?»
rispose lei.
«Il diritto di un uomo che l'ama», risposi.
Sono venuto per chiederle di diventare mia moglie. Si nascose il volto tra le mani e scoppiò a piangere indirotto.
Me lo deve dire, continuai.
Lei si alzò e guardandomi dritto in volto disse:
Lord Murchison, io non ho niente da dirle.
Aveva un appuntamento, gridai. E questo è il suo segreto? Era pallida come un cadavere.
Non avevo nessun appuntamento.
Ma non può dirmi la verità, esclamai.
Ma gliel'ho detta,
fu la sua risposta. Ero fuori di me, deliravo, non ricordo cosa le dissi, solo che erano cose orribili. Alla fine corsi fuori di casa. Il giorno dopo mi scrisse una lettera e gliela ritornai senza aprirla e partì per la Norvegia insieme ad Alan Colville. Quando tornai un mese dopo, la prima cosa che vidi sul Morning Post fu la notizia della morte di Lady Arroy. Aveva preso freddo all'opera ed era morta 5 giorni dopo per una congestione polmonare. Mi chiusi in casa e non volli vedere nessuno. Dio mio, quanto avevo amato quella donna!
Sei tornato in quella strada, in quella casa? Gli chiesi.
Sì, rispose. Un giorno sono andato in Cumnor Street. Non potevo farne a meno, il dubbio mi tormentava. Bussai alla porta e venne ad aprirmi una donna, dall'aria rispettabile. Le chiesi se aveva delle stanze da affittare.
«Vedi, signore», rispose. «Le stanze sarebbero affittate, ma dato che sono 3 mesi che non vedo la padrona e nemmeno la pigione, posso darle a lei».
«È questa la signora?» dissi, mostrandole la fotografia.
«Sì, è proprio lei. Quando tornerà, signore?»
esclamò. «La signora è morta», risposi.
«Oh, la prego, mi dica che non è vero», disse la donna. «Era la mia pensionante migliore, mi pagava 3 ghinee la settimana solo per sedersi nel salottino di tanto in tanto».
«Incontrava qualcuno?» le chiesi, ma la donna mi assicurò che non era così e che veniva sempre da sola.
«E cosa diamine faceva allora?» gridai.
«Sedeva nel salottino, tutto qua, signore. Leggeva dei libri e a volte prendeva il tè».
Non sapevo cosa dire, così le diedi una sovrana e me ne andai. «Ora, cosa ne pensi di questa storia? Non crederai che quella donna mi abbia detto la verità?»
«Sì che ci credo».
«Ma che motivo aveva Lady Arroy di recarsi là?»
«Mio caro Gerald», risposi. «Lady Arroy era semplicemente una donna con il pallino del mistero. Prendeva in affitto quelle stanze per il piacere di andarci con il velo abbassato, immaginando di essere l'eroina di un romanzo. Aveva una passione per i segreti, ma in realtà era solo una sfinge senza segreti».
«Lo credi davvero?»
«Ne sono sicuro», risposi. Estrasse l'astuccio di marocchino, l'aprì e guardò la fotografia. «Chissà», disse infine. E da una sfinge senza enigmi passiamo al racconto de Il milionario modello. Una nota di ammirazione. A meno che uno sia ricco, non c'è bisogno che sia affascinante. Il fascino è un privilegio per ricchi, non un mestiere per disoccupati. I poveri dovrebbero essere pratici e prosaici. È meglio avere un reddito fisso che essere affascinanti. Sono queste le grandi verità della vita moderna che Hughie si ostinava a non capire. Povero Hughie! Intellettualmente, bisogna ammetterlo, non era un granché. Non aveva mai detto una cosa brillante o anche solo sgarbata in vita sua. Era però molto bello, con capelli castani ondulati, il profilo ben definito e gli occhi grigi. Piaceva sia agli uomini sia alle donne e aveva ogni genere di talento, eccetto quello di fare soldi. Suo padre gli aveva lasciato in eredità la sua spada di cavaliere e una storia della guerra peninsulare in 15 volumi. Hughie aveva messo la prima sopra lo specchio, la seconda su uno scaffale tra la Ruff's Guide e il Baileys Magazine e viveva con 200 sterline l'anno che gli passava una vecchia zia. Aveva provato
di tutto. Si era messo in borsa per mesi, ma cosa poteva fare una farfalla tra tori e orsi? Era durato poco più come commerciante di tè, ma si era stancato presto di Peké e Souchong. Poi aveva provato a vendere lo sherry secco, ma non aveva funzionato. Lo sherry l'aveva lasciato fin troppo a secco. Così aveva finito per non fare niente. Ed era un giovanotto gradevole e nulla facente, con un profilo perfetto e nessun impiego. Come se non bastasse, si era innamorato. La ragazza in questione si chiamava Laura Merton ed era figlia di un colonnello in pensione che aveva perso irrimediabilmente il buon umore e la digestione in India. Laura adorava il suo spasimante, che a sua volta avrebbe accettato persino di baciarle i piedi. Erano la coppia più bella di Londra e fra tutte e due non avevano il becco di un quattrino. Il colonnello era molto affezionato ai Hughie, ma non ne voleva sapere di fidanzamenti.
«Ragazzo, ne riparleremo quando avrai 10.000 sterline», gli ripeteva.
E Hughie, abbattuto, doveva correre da Laura per farsi consolare.
Una mattina, mentre era diretto a Holland Park, dove vivevano i Merton, si fermò a far visita a un suo caro amico, Alan Trevor. Trevor era un pittore. A dire il vero, pochi non lo sono di questi tempi. Ma era anche un artista, e gli artisti sono piuttosto rari. D'aspetto era un tipo strano, e un po' grezzo, con un viso pieno di lentiggini e una barba rossiccia incolta. Quando prendeva il pennello in mano, però, era un vero maestro, e i suoi dipinti erano molto richiesti. Sulle prime, bisogna dirlo, si era sentito attratto dai Hughie solo in virtù del suo fascino. «Le uniche persone che un pittore dovrebbe conoscere, ripeteva sempre, sono quelle bete e belle, persone che sono gradevoli all'occhio e riposanti come interlocutori. Sono i dandy e le belle donne a governare il mondo, o così dovrebbe essere». Poi, con il tempo, cominciò ad apprezzare i Hughie anche per il suo umore allegro e la sua natura generosa e impulsiva, e a lasciargli sempre aperte le porte del suo studio. Entrando, Hughie trovò l'amico intento ad aggiungere gli ultimi ritocchi a uno splendido ritratto in dimensioni reali di un mendicante. L'uomo era in piedi su una pedana rialzata in un angolo dello studio. Era un vecchio avvizzito, con il volto simile a una pergamena increspata e un'espressione molto toccante. Sulle spalle aveva un logoro mantello marrone, tutto strappi e pezze. I suoi stivali pesanti erano rattoppati e chiodati e si reggeva con una mano a un grezzo bastone, mentre con l'altra chiedeva l'elemosina, porgendo un cappello sgualcito. «Che modello straordinario!» sussurrò Hughie, mentre stringeva la mano all'amico. «Un modello straordinario!» esclamò Trevor a gran voce. «Lo credo bene, non se ne incontrano mica ogni giorno di mendicanti come lui!»
«Una trovée, mon cher!»
«Un Velázquez in carne e ossa!»
«Santo cielo, che acqua forte ne avrebbe fatto Rembrandt!»
«Poveraccio!» disse Hughie. «Che aria infelice! Ma immagino che voi pittori li vogliate così, vero?»
«Certamente!» rispose Trevor. «Non vorrai che un mendicante sembri felice, no?»
«Quanto prende un modello per posare?» chiese Hughie, accomodandosi sul divano.
«Uno scellino l'ora.»
«E tu? Quanto chiedi per il quadro, Alan?»
«Ah, per questo quadro 2.000.
2.000 sterline?
2.000 guinee? Pittori, poeti e dottori si pagano in guinee.»
«Beh, allora credo che dovresti dargli una percentuale», esclamò Hughie ridendo.
«Quest'uomo sgobba quanto te.»
«Sciocchezze, sciocchezze! Pensa com'è faticoso anche solo stendere il colore e stare in piedi tutto il giorno davanti al cavalletto!» «Tu fai presto a parlare, Hughie, ma ti assicuro che ci sono momenti in cui l'arte raggiunge quasi la dignità di un lavoro manuale!»
«Ma adesso basta con le chiacchiere, ho molto da fare!»
«Fumati una sigaretta e sta zitto!»
Dopo un po' entrò un domestico e gli disse che il corniciaio voleva parlargli.
«Non scappare, Hughie!» disse Trevor uscendo. «Torno tra un attimo.»
Il vecchio mendicante approfittò dell'assenza di Trevor per riposarsi su una panca di legno che c'era alle sue spalle. Sembrava così triste e miserabile che Hughie non poté non provare compassione e si frugò nelle tasche in cerca di soldi.
trovò soltanto una sovrana e qualche spicciolo. «Povero vecchio», pensò, «ne ha più bisogno di me, anche se per questo dovrò rinunciare alla carrozza per 2 settimane». Attraversò lo studio e mise la sovrana nella mano del mendicante. Il vecchio sobbalzò e un debole sorriso gli si dipinse sulle labbra rugose. «Grazie, signore, grazie», disse. Al ritorno di Trevor, Hughie si congedò, arrossendo leggermente per ciò che aveva fatto. Trascorse la giornata con Laura, che lo rimproverò affettuosamente per quel gesto stravagante, e se ne tornò a casa a piedi. Quella sera fece un giro al club della Tavolozza verso le 11 e vi trovò Trevor seduto da solo nella sala da fumo che beveva vino bianco del Reno e soda. «Allora Alan, sei riuscito a finire il quadro?» gli chiese, accendendosi una sigaretta. «Finito e incorniciato, ragazzo mio», rispose Trevor. «Ma senti, hai fatto conquiste. Sei piaciuto un sacco a quel vecchio modello. Ho dovuto dirgli tutto di te. Chi sei? Dove vivi? Quanto guadagni? Che prospettive hai?» «Ma Alan!» esclamò Hughie. «Adesso me lo ritroverò sulla soglia di casa. Immagino che tu stia scherzando. Quel poveraccio. Vorrei poter fare qualcosa per lui. È terribile che una persona debba ridursi così. A casa ho un sacco di vestiti vecchi. Credi che possano interessargli? Diamine, i suoi stracci cadevano a pezzi». «Eppure gli stanno benissimo», disse Trevor. «Non lo dipingerei mai con un cappotto elegante. Per te sono stracci, ma per me sono abiti romantici. Quella che a te sembra povertà, per me è pittoresco. Comunque, gli dirò della tua offerta». «Alan», disse Hughie con gran serietà, «voi pittori non avete cuore». «Il cuore di un artista è nella sua testa», rispose Trevor. «E poi il nostro compito è di rappresentare il mondo così come lo vediamo, non di conoscerlo per cambiarlo. A chacun son métier. E adesso dimmi come sta Laura. Il vecchio modello era piuttosto curioso di lei». «Non mi starei dicendo che gli hai parlato di Laura?» «Certo che sì. Sa tutto dell'inflessibile colonnello, dell'incantevole Laura e delle 10.000 sterline». «Hai raccontato i fatti miei a quel vecchio mendicante?» gridò Hughie, rosso di rabbia. «Mio caro ragazzo», disse Trevor sorridendo, «quel vecchio mendicante, come lo chiami, è uno degli uomini più ricchi d'Europa. Potrebbe comprarsi tutta Londra domani stesso, senza nemmeno andare in rosso. Possiede case in ogni capitale, pranza su piatti d'oro e se vuole può impedire alla Russia di entrare in guerra». «Cosa diavolo vorresti dire?» esclamò Hughie. «Voglio dire», continuò Trevor, «che il vecchio che hai visto oggi nello studio era il barone Hosberg. È un mio caro amico, compra spesso i miei quadri e via dicendo, e un mese fa mi ha chiesto di ritrarlo travestito da mendicante. Che voulez-vous? Nel fantasy du millionaire. E devo dire che stava davvero bene nei suoi stracci, ma forse dovrei dire nei miei stracci. Era un vecchio vestito che avevo comprato in Spagna». «Il barone Hosberg», gridò Hughie. «Santo cielo, gli ho dato una sovrana!» E si lasciò cadere su una poltrona, sbigottito. «Gli hai dato una sovrana!» gridò Trevor, scoppiando in una risata fragorosa. «Mio caro ragazzo, non la rivedrai mai più.
Son affaire, c'est l'argent des autres».
«Potevi dirmelo, Alan», disse Hughie, accigliato. «Così evitavo di fare quella figura da idiota». «Beh, tanto per cominciare, Hughie», disse Trevor, «non sapevo facessi l'elemosina con tanta facilità. Potrei capire se avessi baciato una bella modella, ma dare una sovrana a un modello è pure brutto? No, per Giove! E poi, sai, oggi non ero in casa per nessuno e quando sei entrato non sapevo se Hosberg voleva che facessi il suo nome. Avrai visto anche tu che non era in abito da cerimonia».
«Penserà che sono un idiota», disse Hughie.
«Niente affatto. Era felice come una Pasqua quando te ne sei andato». Continuava a ridacchiare fra sé e a sfregarsi quelle sue vecchie mani rugose.
«Non riuscivo a capire perché fosse così interessato a te. Ma adesso è chiaro. Investirà la sovrana a nome tuo, Hughie. Ti pagherà gli interessi ogni 6 mesi e avrà una bella storiella da raccontare dopo cena».
«Sono un povero disgraziato. grugnì Yugi. La cosa migliore che posso fare è andarmene a letto. E, mio caro Alan, promettimi che non lo dirai a nessuno. Non avrei più il coraggio di farmi vedere in giro per il Row.
Sciocchezze, metti in luce il tuo spirito filantropico, Yugi.
E non scappare. Adesso fumati un'altra sigaretta e parlami di Laura quanto vuoi. Ma Yugi non si fermò. Se ne tornò verso casa, abbattuto, lasciando Alan Trevor a sbellicarsi dalle risate. La mattina dopo, a colazione, il domestico gli portò un biglietto su cui c'era scritto «Monsieur Gustave Nodin, de la part de Monsieur le Baron d'Osberg».
«Sarà venuto a esigere le mie scuse», disse Yugi tra sé, e ordinò al domestico di far entrare l'ospite.
Un vecchio gentiluomo, con un paio di occhiali dalla montatura d'oro e i capelli grigi, entrò nella sala e disse con un leggero accento francese:
«Ho l'onore di parlare col monsieur Eskin?»
Yugi s'inchinò.
«Mi manda il barone Osberg», continuò. «Il barone...»
«La prego, signore, di porgergli le mie più sincere scuse», balbettò Yugi.
«Il barone», continuò il vecchio gentiluomo con un sorriso, «mi ha incaricato di portarle questa lettera».
E gli porse una busta sigillata. Sulla parte esterna c'era scritto: «Un regalo di nozze per Hugh Erskine e Laura Merton da parte di un vecchio mendicante». E all'interno c'era un assegno di 10.000 sterline. Il giorno del matrimonio, Alan Trevor fece da testimone e il barone tenne un discorso durante il rinfresco. I modelli milionari sono piuttosto rari. «Ma per Giove, i milionari modello lo sono ancora di più», osservò Alan.
Anche oggi siamo giunti alla conclusione di un altro episodio e di un altro racconto. Sono molto contenta di vedere il vostro supporto tutti i giorni e sono davvero felice di potervi tenere compagnia, soprattutto in questo periodo di forte solitudine, chiusa in casa. Vi ringrazio ancora per aver ascoltato questo episodio e per aver ascoltato i precedenti e per essere sempre qui ogni giovedì alle 21. Spero che queste storie vi siano piaciute, spero che vi abbiano divertito, vi abbiano fatto sorridere come hanno fatto sorridere me mentre le leggevo. Io vi saluto, sono sempre Venere Birbona e questo era un episodio di Tittle Tales. Ci vediamo alla prossima, anzi, ci sentiamo. Ciao!